Siamo già collegati con Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, parliamo di archeologia biblica. Da qualche settimana stiamo parlando di giganti, la Bibbia ci parla di giganti, ma ci sono altre culture che ci presentano storie che parlano di giganti, quindi la Bibbia non è la sola a parlarne e ci sono stati vari ritrovamenti. C'è chi è favorevole, c'è chi magari ha dei dubbi su queste tracce, questi reperti giganteschi che sono trovati non solo di scheletri ma anche di costruzioni o anche di piante. Ci sono persone che non credono a tutto questo. Tu cosa ne pensi? Questi reperti giganteschi, quali tipo di spiegazione potrebbero avere?
Ma diciamo, certo che ognuno è libero di credere o non credere, l'importante è informarsi per bene e non soltanto per sentito dire oppure perché vogliamo sostenere il nostro punto di vista, che sia religioso o ateo, no? Non è certo un buon modo intelligente di poter fare un discorso. Partiamo allora dalla Bibbia, che molti non accettano come ispirata, ma in Genesi capitolo 2, versetti 5 e 6 è scritta una cosa molto interessante che geologi moderni, gli studiosi del clima hanno in qualche modo anche preso in considerazione, alcuni almeno. Il testo dice: non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna. Questo è nel paradiso, nel momento idilliaco della storia dell'umanità, no? Nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio, il Signore, non aveva fatto ancora piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo, ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Quindi praticamente nel mondo dell'età dell'oro, come dicono anche diverse altre culture religiose, l'uomo non doveva neppure faticare. Infatti sempre dalla Bibbia si apprende che quando l'uomo pecca dice: adesso dovrai insomma coltivare il suolo, no? Il suolo ti darà anche spine e triboli. Quindi la situazione di un ecosistema in deterioramento la Bibbia lo imputa all'azione sbagliata dell'uomo nei confronti di Dio. L'uomo voleva fare il Dio, non ci è riuscito e Dio ha permesso che l'uomo sperimentasse i frutti del suo orgoglio, no? Però la Bibbia ci dice anche che c'era una specie di cortina sopra l'atmosfera, no? Nell'atmosfera una specie di cappa ricca di vapore acqueo in cielo. Infatti è stato trovato dalla sonda Christaspas del vapore acqueo nell'universo, insomma, no? E in terra vi era acqua in abbondanza, ma che non era acqua piovana, era vapore acqueo in cielo e praticamente vapore acqueo della terra che bagnava in modo diverso rispetto a oggi, no? Praticamente una specie di rugiada. Ora, questo stato di cose, che la Bibbia narra così in maniera molto semplice, ma non semplicistica, ha permesso che la temperatura globale del mondo intero fosse uniforme e simile a quella di una persistente primavera, come se il mondo sperimentasse continuamente la primavera e non le stagioni. Questo significa che anche le terre attorno ai poli, quelli che noi oggi abbiamo come poli, no? Una volta beneficiassero di un clima subtropicale. E qui, infatti, gli scopritori hanno dimostrato con i rinvenimenti geologici che le cose potevano stare così, come ipotizzano molti creazionisti. E per esempio si parla di terre come l'Alaska, il Canada, la Nuova Zemlia, oppure le nuove isole siberiane e la Siberia stessa, no? In questi territori, in tutti questi territori, sono state scoperte per esempio delle foglie di pala e crostacei marini a solo 1300 km dal polo nord, quindi a indicare che in quel luogo esisteva un clima subtropicale, poi logicamente tutto sepolto, no? E l'ammiraglio Byrd, che è morto nel 1957 e che è stato un importante esploratore, scoprì delle condizioni analoghe in una catena montuosa a soli 320 km dal polo sud. Ecco quello che lui racconta in un suo diario di bordo, diciamo. I frammenti di roccia provenienti da questa montagna includono sempre dei fossili di piante, foglie e gambi, carbone e legno fossilizzato. qui sulla montagna più a sud del mondo, a poco più di 300 km dal polo sud, abbiamo scoperto la prova conclusiva che il clima nell'Antartico fosse un tempo di tipo temperato, se non addirittura subtropicale. Beh, insomma, la Bibbia in pochi tratti diceva proprio questo, che c'era una specie di vapore acqueo che fertilizzava il suolo, adacquava il suolo, quindi con una temperatura sempre costante, sempre primaverile, quindi tutti gli esseri viventi, che siano essi animali, piante e anche gli esseri umani, come vedremo in altra trasmissione, crescevano ad altezze che oggi non è più possibile raggiungere, proprio a riguardo anche, come vedremo, del clima, no? Ed è proprio per questo che per questo motivo che nei fossili risalenti a epoche antidiluviane non compaiono mai condizioni di desertificazione, no? E Patton, un altro studioso molto interessante, scrive che tra i molti fossili si trovano diverse varietà di alberi decidui, cioè che perdono le foglie in autunno, no? Producendone poi di nuovo la primavera seguente, e alcune conifere. Questo è il chiaro indice di clima con vegetazione lussureggiante e condizioni di eccellente umidità sulla base di un gradiente termico molto favorevole, esattamente come diceva la Bibbia, una brina, diciamo un vapore, adacquava la superficie della terra in maniera non devastante come farebbero le piogge di oggi, che creano anche grossi problemi, quindi creavano condizioni per la crescita gigantesca di tutti i vegetali, insomma, e come vedremo, ripeto, non solo dei vegetali. Poi ancora nelle regioni artiche sono stati scoperti fossili di una vegetazione rigogliosa, questo non si dice quasi mai, insomma, ma in mezzo ai cespugli di Artemisia e ai campi di cactus, è cosa che succede solo nei deserti dei cinque continenti. Ora, questo vuol dire che tutte queste condizioni si debbono addebitare a un cambiamento climatico globale che risale appunto al tempo della glaciazione, non da ieri, no? E quindi anche a una riorganizzazione dell'atmosfera del pianeta. Quindi, praticamente, se vogliamo, le prove di quello che dice la Bibbia, e anche in questo caso stiamo parlando del gigantismo, ci sono, e qualcuno non le vuole vedere, insomma.
Diciamo che in questo caso bisogna crederci, no? Non è per tutti semplice, c'è chi crede, chi invece non crede. Torniamo come sempre, noi non andiamo mai via, siamo sempre qui ad ascoltarci la musica e non ci allontaniamo, torniamo proprio perché desideriamo continuare a dialogare e poter incuriosire e far interessare, no, chi ci segue a queste tematiche, approfondire, ricercate. Allora, Luigi, stiamo parlando di questi reperti, no, giganteschi, che un po' sono trovati in varie parti del mondo. Ci sono studiosi che portano delle prove, altri che magari non credono, no? È così come per tutte le cose, c'è chi crede e che porta avanti tante scoperte, c'è chi invece continua a non credere.
Certo, lo studioso della Bibbia fideisticamente crede, però per chi non crede nella Bibbia potrebbe essere utile appunto questa proposizione, questa supposizione. Ecco, facciamo finta che, no? Leggendo la Bibbia noi possiamo addivenire, insomma, a delle spiegazioni per quello che oggi sembra inspiegabile. Per esempio, molti studiosi ci dicono che ai giorni nostri, per esempio, la pressione atmosferica a livello del mare è fissata a una atmosfera, no? Cioè circa un chilo per ogni centimetro quadrato. Allora, si pensa, perché ripeto, queste sono supposizioni, ma possibili spiegazioni del perché oggi abbiamo situazioni diverse da quelle che ci invece dicono i fossili. Allora, si pensa che prima del diluvio la stessa pressione invece raggiungesse livelli superiori. Addirittura c'è chi ipotizza due atmosfere. Non solo, ma il livello di umidità e di anidride carbonica dovevano essere superiori, e questo spesso lo si trova negli strati geologici, no? E questa situazione poteva permettere proprio la crescita di una vegetazione più lussureggiante, più abbondante. Infatti ancora, come dicevamo, dietro le quinte, nei paesi tropicali, insomma, la vegetazione è molto più lussureggiante, molto più varia, proprio perché ha una certa umidità, che non è niente di paragonabile a quello che invece ci potrebbe suggerire la Bibbia. Quindi la cappa di vapore acqueo di cui parla la Bibbia, che avvolgeva tutto il pianeta prima del diluvio, avrebbe anche molto limitato le differenze di temperatura sulla superficie, no? E avrebbe anche stabilito un equilibrio termico. Allora, con un regime di temperature uguali dappertutto, come dicevamo prima del brano musicale, non ci sarebbe stato nessun tipo di vento sul pianeta innanzitutto, e in qualche modo non ci sarebbe stata neppure la pioggia, no? Come abbiamo oggi, insomma. Allora, è in questo senso che il libro del Genesi ci dice che sulla Terra non pioveva, lo dice chiaramente, e che il globo, l'intero globo, veniva adacquato dalla brina, ecco, chiamiamola brina, insomma. E anche lo strato di ozono nel periodo prima del diluvio doveva essere molto più efficiente e più spesso di quello attuale. Vi ricorderete che qualche decennio fa si lanciò il grido d'allarme per l'assottigliarsi dello strato di ozono, anzi addirittura si parlava di buco nell'ozono. Ora invece, a quel tempo antidiluviano, avevamo proprio condizioni per cui l'ozono non poteva passare così facilmente come passa oggi, no? E tutta la vegetazione, anche la longevità degli esseri umani, poteva essere dovuta proprio a questa cappa di vapore acqueo che schermava i raggi del sole, quindi anche la durezza e la pericolosità dell'ozono. Sicché lo strato di ozono prima del diluvio schermava molto più efficacemente la Terra dal vento solare e quei micidiali raggi ultravioletti per i quali ci scottiamo, ci vengono anche melanomi, insomma tumori della pelle. Ora, forse è a causa di queste condizioni che può essere spiegata la longevità degli antidiluviani, di cui parleremo più avanti. Mi sembra di poter anche arrivare verso la conclusione citando ancora Patton, che scrive nel suo bellissimo libro sul diluvio, io non seguo in tutte le sue argomentazioni, ma porta delle argomentazioni comunque che mi hanno stupito, che e da questo libro le trago. Dice così Patton: la cosa è interessante è che l'ozono, gas estremamente tossico, può portare a una curva di deterioramento per quel che riguarda i tessuti delle cellule umane. L'ozono è un radicale chimico che, se assorbito attraverso i polmoni, entra nel flusso sanguigno e può legarsi all'emoglobina. Si distribuisce in tutto il corpo e si diffonde nelle cellule sostituendo l'ossigeno. L'ozono, conclude Patton, è una forma radicale dell'ossigeno che può distruggere il materiale cromosomico attraverso un'azione chimica, come può accadere con i raggi ultravioletti. L'ozono, come la radiazione ultravioletta, spezza il materiale genetico e questo può capitare a qualsiasi cellula. Oggi, diciamo, c'è l'ozonoterapia che viene usata per far del bene e per distruggere i tumori, se vogliamo, ma insomma l'ozono è comunque un radicale libero e lasciato libero subito dopo il diluvio, quando quella cortina di vapore acqueo crolla e scende sulla Terra provocando il diluvio, oggi non abbiamo più quella protezione, insomma, non abbiamo più quella protezione.
Devo proprio salutarci, Luigi, e allora alla prossima ne scopriremo ancora delle belle. Buona giornata
a te e a tutti gli ascoltatori, un caro saluto.